Buonasera a tutti, benvenuti al solito appuntamento del giovedì qui su Radio Revolution e prendi nota. Io sono Monica Rossetti.
Io Marco Pedrazzi.
E alla regia
Simone Bottanico.
Ciao Simone. Oggi è una puntata piuttosto speciale. Lo studio è invaso, diciamo, e siamo pieni di ospiti e siamo felici di presentarveli.
Esatto.
Ma non vi svegliamo ancora l'ospite strumentista.
Esatto. Per ora ci occupiamo dell'ospite invece compositore e pianista che terrà appunto la prossima settimana, martedì 11 dicembre alle ore 18 presso l'Auditorium del Carmine del Conservatorio di Parma, terrà questa guida all'ascolto dal nome All'Amata Lontana. Abbiamo qui con noi quindi Luigi Abbate, che salutiamo e ringraziamo.
Buonasera a voi e grazie per l'invito.
Grazie a lei per essere qui.
Appunto, ci racconti un po' come è nata l'idea di questa lezione concerto, di questa guida all'ascolto e appunto che cosa combinerete martedì?
Ma intanto mi voglio complimentare con voi per l'iniziativa e per questa bellissima idea di aprire fuori dalle mura del conservatorio l'attività del conservatorio anche attraverso la radio, insomma. Questa guida nasce dall'aver elaborato una suggestione della direzione del comitato del consiglio accademico del conservatorio, che per quest'anno ha proposto per le guide all'ascolto una tematica abbastanza particolare, che è quella legata alla musa, alla musa ispiratrice, alla donna in musica, alle compositrici. E quindi ho pensato, insieme con un'allieva del conservatorio, che è il soprano Vera Azikova, russa, che è appunto allieva del biennio di canto della signora Lucetta Bizzi e che credo ci stia ascoltando da lontano in questo momento, e che salutiamo.
Assolutamente. Ciao Vera.
Di immaginare un progetto, un programma appunto che fosse un po' incentrato su questa tematica, e in particolare appunto sull'idea della amata lontana, dell'amore, diciamo, impossibile, vagheggiato, e che anche questo famoso connubio amore-morte che un po' innerva un po' la tematica della storia della musica vocale, insomma.
E questo nome che avete dato a questa guida all'ascolto, All'amata lontana, è una citazione?
Questo nome è una citazione di un ciclo di Lieder di Beethoven, che appunto ha in tedesco An die Ferne geliebt, che è appunto un Liederkreis, cioè un ciclo, un ciclo di canzoni che sono legate insieme, oltre che da un unico testo, cioè da un testo appunto in sei titoli diversi, da un originale inanellarsi di tonalità, senza entrare proprio nei dettagli, però di tonalità che hanno relazioni più o meno strette fra loro. E quindi c'è un rapporto fra aspetti poetici e composizioni in senso stretto.
Benissimo. Cioè non sono quindi solo movimenti separati, ma fanno parte di un ciclo che è unitario.
Sì, infatti il primo lead, che è nella tonalità di mi bemolle, è seguito da un secondo che ha un rapporto non di tonalità non molto stretta, ma abbastanza vicino, di sol maggiore, per andare poi a do maggiore, insomma per muoversi e per chiudere poi il ciclo sempre nella tonalità di mi bemolle e con lo stesso lead con cui si era aperto.
Quindi in maniera circolare, c'è
esattamente
una circolarità della forma.
Infatti Kreis significa anche circolo, in senso proprio circolare. Insomma,
esatto. Io vorrei intervenire solo per chi magari non è musicista e ci stiamo quasi legando un po' all'ascolto anche che abbiamo fatto la volta scorsa, ovvero quando parlavamo, vi ricordate, dei pianeti, della tonalità d'impianto con i pianeti che girano intorno, quindi le tonalità vicine. Ecco, più o meno stavamo parlando di questo, ecco. I due compositori, perché anche Marco studia composizione, stavano dialogando su questa tematica.
Io direi allora che possiamo subito ascoltarci il secondo di questi, appunto, di questi leader, che è appunto Dove i monti così azzurri di Ludwig van Beethoven. Verglüht, wo die Wolke umzieht, Invece, come posso dire, raccontarlo, ecco, il testo di questo lead è tutto un gioco di scambio fra il sentimento di colui che canta, di colui che in questo caso scrive questa poesia e di chi la canta, quindi in questo brano di Beethoven, e la natura, quindi il protagonista guarda i monti, guarda il fiume, la valle, dice proprio là nella valle tranquilla tacciono i dolori e le pene, là nel bosco che invita a meditare mi attrae la forza dell'amore, nulla potrebbe allontanarmi di qui, mia amata, se potessi essere eternamente con te. Quindi questo è appunto il tema della guida all'ascolto di martedì prossimo, che appunto con Luigi Abbate, per chi si fosse collegato ora, che abbiamo qui presente, verrà sviluppato attraverso appunto la lideristica, cioè questi brani per voce e pianoforte. Ma oltre a... scusa, prego Monica.
No, volevo giusto intervenire per dire appunto che i leader, quindi questi canti antichi appunto che appartengono a un tempo un po' remoto, e erano le canzoni dell'epoca, ed erano appunto dedicatorie, erano cioè in questo caso per esempio abbiamo un canto nostalgico legato alla natura, dove, e tutti noi credo, anche voi magari avrete delle canzoni o scrivete dei testi, delle canzoni che si ispirano a, sono legate magari a una vostra amata, alla vostra moglie o a una vostra amica, e scrivete appunto testi e canzoni. Ecco, non allontaniamoci tanto dalle composizioni appunto di Beethoven o di altri compositori del passato, ma anche noi stessi siamo dei piccoli compositori a casa nostra.
Lo spirito è sempre quello.
Esatto.
Ma volevo chiedere al maestro Abbate, che è qui con noi, il resto del programma, quindi siamo partiti da Beethoven.
Sì, fra l'altro se posso dire, sì. Noi naturalmente non presenteremo Andifeanne Clip dell'Amata Lontana, ma presenteremo un altro lead di Beethoven,
esatto,
che è appunto Adelaide, che appunto rientra nella tematica appunto della donna amata, irraggiungibile, eccetera, e che fra l'altro è una composizione del primo stile beethoveniano, quindi è abbastanza curiosa, insomma.
Un lavoro giovanile, però giovanile, capolavoro, che cioè già pienamente maturo.
Sì, perché è un'aria, fa riferimento un po' al modello dell'aria con cabaletta di stile italiano. E fra l'altro io ho pensato di inserirlo anche perché l'ascolto successivo, che è quello di un musicista russo, anzi di uno dei padri della musica russa d'Ottocento, che è Mikhail Glinka, è una canzone, sì, ma anche a sua volta fa molto riferimento allo stile, alla musica italiana, all'aria d'opera italiana. E quindi c'è un po' questo collegamento di tipo stilistico.
Ecco, a proposito di questo, citava prima infatti anche il soprano Vera Zikova, che sarà la protagonista appunto, che canterà questi lead. Il programma quindi muove sicuramente da Beethoven, come abbiamo detto adesso, ma poi in realtà va a toccare il repertorio russo, e
sì,
questo aspetto anche interessante.
Sì,
nel senso...
io sono molto contento, devo dire, questa preparazione anche del programma, della guida di martedì prossimo, è un momento molto piacevole, perché non è la prima volta che lavoro con cantanti russi, e proprio anni fa ho fatto proprio una guida all'ascolto con un'altra cantante, un mezzo soprano per l'occasione. No, Vera è un soprano leggero, un soprano lirico leggero che canta, in questo periodo ha cantato anche Gilda e Rigoletto. E devo dire, scherzosamente le dico, io vengo a lezione da te, vengo a imparare un po', anche perché penso che sarà carino, che ci sarà una lettura anche dei testi, c'è anche una lettura, una presentazione anche nella lingua originale russa.
Ah, bellissimo.
Con una traduzione, fra l'altro colgo l'occasione che per segnalare che mi ha aiutato nella traduzione una vostra collega, che è Renato Orlandoni, che è di madrelingua russa, e quindi abbiamo è stato molto molto prezioso anche la sua collaborazione. Bene, e dopo Glinka credo che il programma preveda lo sfoglio, perché ecco Tchaikovsky, che c'è una canzone, ecco, con Tchaikovsky si entra in un ambito anche stilistico diverso, perché c'è un coinvolgimento anche della chanson francese che apre ulteriormente l'orizzonte stilistico, che è una canzone molto melanconica, sempre di tema appunto, sempre legata appunto al tema della proposta. Il titolo è Nel frastuono gioioso del ballo. E c'è sempre questa idea della figura maschile che cerca l'amata e non riesce a entrare in contatto in qualche maniera, è un po' tematico in questo senso.
Ma noi non vogliamo svelare tutti gli ascolti,
allora
perché
manteniamo il segreto.
Manteniamo il segreto. Abbiamo svelato i primi due ascolti, ma adesso
ne
continuiamo.
Svegliamo ancora uno in realtà.
Ne svegliamo perché uno, ma al 50%, ecco,
esatto.
Non proprio quello.
Nel senso che appunto leggendo questo programma, preparando questa puntata, appunto ci è interessato questo rapporto con la musica russa, che forse non tutti conoscono, appunto, la musica romantica russa, anche perché spesso si conosce quella anche più recente, e noi quindi avevamo pensato oggi di far sentire un altro brano, non che eseguirete voi per non rovinare la sorpresa per chi vi verrà a sentire, ma un altro brano invece dalla raccolta dell'opera 21 di un famosissimo compositore russo, appunto di fine 800 inizio 900, che è appunto Rachmaninoff. E ci ascoltiamo quindi adesso l'inizio di Il faro di Rachmaninoff.
Своими мрачными очами судьба, как мост, часовой, повсюду следует за нами, бедой лицо ее грозит, она в угрозах посидела, она уж многих одолела, и все стучит, и все стучит. Стук, стук. Полно дрог, брос, за счастье гоняться. Стук, стук, стук. Бедняк совсем обшился с ней. Друг, виднее гости.
Avete notato una importante citazione, infatti Giorgio ci scrive infatti che ha colto bene la citazione di Beethoven, nel senso che c'è proprio la quinta sinfonia di Beethoven. Marco, adesso ti posso prendere in giro. No, allora,
aspettava
il titolo,
questo momento. No?
Sì, finalmente, perché lui ha detto il faro, ma in realtà
è letto male,
cioè è tradotto male. No, scherzo, dai, capita. E in realtà è il fato, il titolo del canto.
E infatti
canto che
cita
ascoltato.
Anche questo passaggio proprio perché qualcuno ha detto che l'inizio della sinfonia, la quinta sinfonia di Beethoven, pam 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 pam, è il destino che bussa alla porta. Quindi torna la citazione con questa idea. Giorgio
sì.
Sempre ci scrive, innanzitutto scherzando, dice: ma Beethoven quante donne amava se per ognuna scriveva un leader? E chiede infatti se nei leader se sono dedicate queste canzoni, questi brani, ad una donna in carne e ossa, oppure se sono donne immaginarie. Chiediamo direttamente al maestro Abbate
un
parere.
Una domanda interessante, anche perché a volte si confonde il ciclo All'amata lontana con un altro titolo che è All'amata immortale, che forse voi conoscete, perché è un gruppo di lettere che Beethoven ha scritto e che sono state trovate, fra l'altro, quasi casualmente, e dall'epoca del ritrovamento gli studiosi si accapigliano per capire chi sia questa amata immortale. Quindi alla fine direi che l'amata sì, probabilmente esiste, come dicevo, esiste in natura, ma è la poesia trasforma, sublima insomma questa dimensione, rendendo poi insomma il mito dell'amore romantico lo conosciamo tutti. E poi se pensiamo a sua volta al mito di un grande amatore meraviglioso che era Franz Liszt, no? Che lui sì, probabilmente ne aveva una
esatto.
Era,
forse la risposta potrebbe anche variare da compositore a compositore, dalla propria sensibilità, la propria vita, eccetera. Certo, questo rapporto con finzione e realtà, ovviamente in questo caso bisogna sempre ricordare che i compositori musicano testi scritti da altri, quindi bisogna anche capire, ok, l'amata magari è fisica per lo scrittore della poesia, del testo, che però diventa immaginario perché poi il compositore si ritrova in quelle parole, mette in musica quel testo pensando probabilmente a sua volta a una sua amata, ma non è poi quella dello scrittore. Quindi c'è un rapporto fra finzione e realtà che è molto interessante.
Vale la pena forse anche citare gli autori dei testi poetici, che sono in alcuni casi grandissimi.
Infatti,
poeti, innanzitutto Pushkin, anche Tyutchev, che probabilmente noi non conosciamo, in realtà è considerato un grande poeta russo dell'Ottocento. Quindi c'è inevitabilmente un rapporto molto forte fra testo e musica.
Certamente. E a proposito di questo rapporto fra testo e musica, arriviamo proprio dritti al prossimo ascolto, che è molto precedente, quindi in realtà non è un ascolto di musica prettamente romantica, anzi non è proprio...
Però Beethoven lo mettiamo lì e lo ritroviamo... alla fine, perché
c'è una piccola dolcezza.
Beethoven non lo stiamo abbandonando,
no,
ma lo riprenderemo alla fine.
Però per adesso, allora, diciamo, ci spostiamo al 1638.
In Italia, esatto.
Con una composizione meravigliosa che ci serve proprio per capire come la musica può supportare il testo, che rapporto c'è fra musica e testo. E anche a proposito del tema dell'amore, sentiremo appunto come il compositore in questione, Claudio Monteverdi, interpreta questo tema. Prima di ascoltare Il lamento della ninfa, cerchiamo di capire col maestro Abbate che cos'è un madrigale, in che senso c'è questo rapporto stretto fra musica e testo, come funziona una composizione di questo tipo del 600.
Ma intanto c'è una questione da risolvere pure sulla definizione del termine madrigale, perché non si sa bene l'etimologia, l'origine potrebbe essere riferito a un contesto bucolico, quindi mandriale, piuttosto che matricale, piuttosto che addirittura si cita anche matrice come possibile. Ma è una composizione vocale, che polifonica, di carattere non sacro, quindi profano, nella quale il testo che si mette in musica ha una stretta relazione con il farsi della musica in sé, la gestualità della musica, per esempio. Il lavoro del compositore avviene sul significato tra le parole e sulla scena, insomma, che si cerca di tradurre proprio in musica, in suono, per cui ci sono anche delle formule brevettate, insomma,
sì,
no? L'idea del cadere, del morire con
esatto.
Per esempio il salto di ottavo,
che ricorrono proprio in tanti madrigali di questo periodo, cioè diventano
ricorrono.
Anche un po' di codici di
il pubblico
insomma, chi fruiva di questa musica poi conosceva. E infatti in questo caso abbiamo una prima descrizione affidata alle voci maschili che sentirete, che spiega semplicemente la situazione. Dice che non era ancora spuntato il sole, che esce fuori una ninfa appunto dal proprio albergo, e ha il volto dolorante. Sentirete proprio come, per esempio, sulla parola dolore Monteverdi usa una dissonanza incredibile, così come sulle parole alla parola sospiro ci sono delle pause che danno l'idea proprio del respirare. Alla parola grande, che è grande sospiro, grande, la musica si apre, gli intervalli si aprono, le durate delle note si aprono. E quando invece viene narrato l'errare or qua or là, calpestando i fiori di questa ninfa che va cercando il suo amore in giro per i boschi, alla parola errare e calpestando i fiori la musica diventa sempre più concitata. Questo è il madrigalismo di questo periodo.
Esattamente, se posso aggiungere ancora, c'è la possibilità anche di immaginare, di vedere la musica. Infatti c'era la categoria della cosiddetta Augenmusik, cioè la musica per gli occhi, ovvero sia si guarda la partitura, perché la partitura ha un interesse anche di natura grafica, sempre
certo.
Avuto un interesse di natura grafica. Per esempio... appunto, per esempio, l'immagine degli occhi che si formano con le note bianche, esattamente,
o del moto ondoso anche con gli lineamenti.
Sei preparatissimo, Marco. Complimenti.
Vabbè, grazie, no, grazie mille. E quindi ci ascoltiamo questo Lamento della ninfa di Claudio Monteverdi.
Basso ostinato. Queste quattro note introducono appunto la voce del soprano, la ninfa, con il suo lamento. Pensate che questo basso ostinato si ripeterà ben 34 volte per tutto il lamento della ninfa. Quasi un altorilievo rispetto allo sfondo che creano invece le voci maschili. Voci maschili che incorniciano, diciamo, il lamento della ninfa. E Monteverdi diceva, ha commentato questo brano dicendo che va cantato a tempo dell'affetto dell'animo e non a quello delle mani, ovvero secondo le leggi del ritmo psicologico e non quello del metronomo, che è uno strumentaccio che noi musicisti utilizziamo per andare a tempo, appunto. E si conclude così il lamento della ninfa.
Ricordo il numero di telefono, è difficile cominciare a parlare dopo un brano del genere.
Sì.
Ricordo il numero di telefono per chi volesse appunto fare domande ai nostri ospiti, anche allo strumentista che tra poco arriva e lì che aspetta, adesso ancora non svegliamo niente, ma anche per commenti, pareri, insomma, riguardo questi ascolti e non solo. E il nostro numero è 334-7540-787, potete veramente scriverci su WhatsApp qualsiasi cosa.
Sì, sì, se parliamo troppo
qualsiasi,
difficile.
Qualsiasi, magari, vediamo. Insomma,
beh, se qualcosa magari non è chiaro, no,
no,
le evitiamo,
esatto.
No?
Se qualcosa non è chiaro, esatto, siamo qui a vostra disposizione.
O se magari voi stessi avete delle, appunto, delle canzoni, qualcosa da dedicare, no? Che avete scritto, insomma, le vostre esperienze.
Quindi il maestro Abate, mentre ascoltavamo questo brano, ci voleva giustamente sottolineare questo basso che abbiamo sentito nell'accompagnamento strumentale che accompagna questa voce, il cosiddetto...
Sì, è un basso che crea situazioni armoniche che si ripetono, e sostanzialmente il principio è quello della variazione costante che diciamo, amplifica ed enfatizza il significato del... Fra l'altro il coro maschile canta un miserere, cioè c'è canta sulle parole miserere, quindi sì. il questo motivo discendente che può a volte essere come si può dire, farcito con dei cromatismi. Adesso Marco e Monica mi guarderanno male con questi con queste brutte parole tecniche. No. Per accentuare appunto l'idea del dolore, del della dolore. Perdita, e che anche questo attraversa un po' tutta la storia della musica moderna. C'è una bellissima aria, l'aria finale del Died on the Knees di Purcell, che è molto, molto significativa in questo senso, l'abbandono di Didone da parte di Enea, che deve andare a fondare Roma, e appunto su questo basso cromatico, appunto si dice cromatico perché riempie di cromatismi discendenti quel motivo che avete ascoltato nel Lamento della Ninfa, su quest'aria appunto di Donè.
Molto interessante.
Ci arrivano già dei commenti. Il lamento della ninfa di sottofondo mentre io e Ale completiamo con estrema riluttanza i moduli del corso della sicurezza. Insomma, empatia con la ninfa. Il basso di lamento in questo caso può essere interpretato anche in questo modo.
Bene, andiamo avanti con gli ascolti, andiamo avanti anche con il tempo, perché adesso siamo nel pieno 800. Parliamo di un compositore che abbiamo trattato, ormai lo conosciamo, ne abbiamo parlato tanto nelle scorse puntate. Stiamo parlando di Robert Schumann, che praticamente ritorna, è diventato un nostro amico.
Esatto,
perché
torna in ogni
ne trattiamo
per un motivo o per l'altro.
Esatto, è sempre, esatto, compare sempre.
Il tema appunto è quello della figura femminile, dicevamo, ed è il motivo per cui anche ne abbiamo parlato a proposito di Clara Schumann, appunto di sua moglie, compositrice, pianista, donna eccezionale. E abbiamo pensato di estrarre questi due ascolti dal Carnaval, opera 9, composizione giovanile di Schumann, pianistica molto importante, e sono due ascolti in cui la figura femminile compare. Il primo si chiama Chiarina, che è proprio dedicato alla sedicenne Clara Wieck, che diventerà qualche anno dopo proprio sua moglie.
Questo numero del Carnaval, appunto il brano che contiene questo brano, in qualche modo caratterizza il temperamento di Clara, esatto, in qualche modo. Ma passando poi al prossimo ascolto, esatto, abbiamo un altro ascolto interessante.
Perché Clara diventerà sua moglie e all'epoca era la figlia, ricordiamo, del suo insegnante di pianoforte, di Robert Schumann, quindi si conoscevano già. Ma in realtà Robert Schumann all'epoca della composizione era fidanzato con un'altra ragazza.
Olè!
Altra ragazza che abitava in una città. Gossip, attenzione, abitava in un'altra città lontana, all'amata lontana, abbiamo detto appunto il tema di questa. Ed era una città che si chiama Asch, A-S-C-H, che sono anche lettere che ricorrono nel nome di Schumann, S-C-H, Schumann, S-C-H-A. Ecco che tutta la composizione del Carnaval nasce proprio associando a queste lettere delle note musicali, un metodo che aveva utilizzato Bach, che utilizzerà anche Shostakovich. Tanti compositori hanno usato la crittografia, cioè hanno associato, grazie al fatto che l'alfabeto, diciamo che in certi paesi le note sono chiamate con i nomi delle lettere, e associando le lettere alle note, ecco che si ottengono delle melodie legate appunto alle parole, ai nomi, eccetera. E quindi ci ascoltiamo dal Carnaval proprio ASCH, che è appunto sia le lettere del cognome di Schumann, sia le lettere della città della fidanzata di allora, di Robert Schumann.
Thank you.
Ecco, abbiamo sentito appunto questo brano dedicato alla, all'amata lontana dell'epoca di Robert Schumann, appunto. E siccome abbiamo aperto con Beethoven, che da, ribadisco, è tratto da un ciclo di Lieder di Beethoven, il nome della lezione concerto di martedì prossimo presso l'Auditorium del Carmine, martedì 11 dicembre alle ore 18, all'amata lontana, c'è un altro sottile legame fra questo ciclo di Lieder di Beethoven e il compositore Robert Schumann. Maestro, ce ne vuole parlare, ci diceva prima.
L'ascolto del Carnaval mi ha suggerito appunto il rapporto con un altro capolavoro pianistico di Schumann, che è la Fantasia. Perché nel ciclo All'amata lontana di Beethoven, prima della ripresa dell'ultimo lead, c'è una piccola cadenza, anzi c'è l'apertura del penultimo lead è su una piccola cadenza del pianoforte, che ha un motivo che non potrei fischiettarvi adesso, ma è anche un invito all'ascolto, naturalmente.
Esatto.
Questo che verrà ripreso ovviamente elaborato in un contesto diverso nella conclusione del primo movimento della fantasia per pianoforte, sempre di Schumann, che era una composizione che è una specie di messaggio in codice che Schumann ha mandato appunto a Clara, perché è, appunto, essendo amata lontana,
già.
C'è questo cortocircuito, in sostanza.
Bellissimo.
Bella immagine. E andando avanti con gli ascolti, anche questo prossimo compositore è in qualche modo stato già citato nelle scorse puntate. Siamo preparati oggi, siete preparati anche voi ascoltatori a questi ascolti che vi stiamo proponendo. Stiamo parlando di Brahms, che come sappiamo era un caro amico di Schumann, ma anche amante di Clara.
Certamente erano amici. E Brahms ha sostenuto tantissimo Clara nel momento difficile della malattia di Robert.
Esatto.
Schumann, erano amici, c'era un sodalizio anche artistico fra i due veramente importante, ecco. E proprio nell'anno della morte di Schumann, Brahms dedica delle variazioni su un tema di Schumann a Clara Schumann. E quindi noi adesso ci ascoltiamo il tema su cui Brahms costruisce questa variazione dedicata proprio a Clara Schumann.
Bene, noi speriamo che questi ascolti stiano suscitando in qualche modo la curiosità nel venire presso l'Auditorium del Carmine martedì prossimo alle ore 18, perché appunto ci sarà questa guida tenuta dal maestro Luigi Abate, accompagnato dalla cantante
che accompagna,
perché di solito il pianista accompagna.
Presenterò la guida, ma al tempo stesso farò l'accompagnatore, faccio un po' d'anfitrione.
Esatto.
E purtroppo adesso dobbiamo salutare il maestro, perché è pieno di impegni e ci deve appunto abbandonare, ma noi speriamo di poterla invitare nelle prossime occasioni. Volevamo appunto ringraziarla per essere stato con noi e per averci chiarito dei dubbi magari che avevamo su alcune composizioni, e ci ha aiutati, ecco, in qualche modo dall'ascolto di questi brani, e sicuramente sicuramente io verrò alla sua guida d'ascolto perché sono curiosa, ecco.
Grazie bene, mille,
grazie,
davvero.
Grazie a voi e un saluto a tutti gli ascoltatori.
Buon nuovo, proseguimento. Bene, allora io ricorderei nuovamente il numero di telefono perché è arrivato il momento del nostro ospite strumentale. Oggi conosciamo uno strumento che adesso appena lo diciamo tutti sanno che è uno strumento, ma probabilmente molti non hanno neanche idea di come è fatto. E questo è il motivo per cui sarà anche possibile vederlo attraverso la diretta Facebook, esatto, okay. In modo che possiamo conoscere questo strumento, non solo il suo suono ma anche come è fatto, che tra l'altro è bellissimo. Quindi mi raccomando, collegatevi sulla pagina di Radio Revolution dove sarà possibile appunto vedere la diretta, perché è il momento di conoscere il fagotto. Attenzione, questo sconosciuto
fagotto. Ma che cos'è,
esatto,
il fagotto?
Ecco, il fagottista è già pronto. Abbiamo Vincenzo Riccio che
buonasera, buonasera a tutti.
Ciao Vincenzo, chi sei, da dove vieni?
Aspetta, io ricordo per qualsiasi domanda manda il 334-7540787, così potete scriverci qualsiasi cosa.
Bene, chiedevo appunto a Vincenzo se sei uno studente, chi sei?
Ciao a tutti, io sono Vincenzo, ho 21 anni, sono uno studente del Conservatorio di Parma.
Ok.
E sto ultimando il mio biennio, finalmente.
Non ne puoi più.
No, non è vero, è stato un percorso molto lungo. Studio fagotto da ormai quasi 10 anni, quindi direi che...
Quindi avevi, quando hai iniziato?
In prima media ho iniziato.
Prima media.
Quindi... agli albori della gioventù.
È strano che un ragazzo di prima media, no, scelga uno strumento così particolare, perché magari di solito conoscono tutti gli strumenti ad arco, il pianoforte, ma il fagotto è un
non
po' particolare.
Non fare quella domanda.
Non
fare.
No, no.
Se vuoi lo spiego al nostro pubblico come ho scelto il fagotto. Allora, premetto che ho conosciuto molti fagottisti e sono in quel range in cui non sapevano cosa fosse il fagotto e li hanno un po' introdotti, tipo. Praticamente ingenuo, sono andato in conservatorio agli esami d'ammissione, che sono praticamente gli esami in cui tu ti presenti e viene stilata una graduatoria dove poi i professori decideranno in base alla graduatoria chi prendere nella classe di strumento, ovviamente. E allora io ho fatto un po' tanti strumenti, perché a 10 anni non è che conosci questo, cioè conoscevo il violino, il flauto, il pianoforte. Ho studiato un po' e ho conosciuto anche il corno, ho conosciuto il fagotto, che ho detto ma che bello strumento, vediamo un po' cos'è. E all'inizio non sapevo che avesse questa bellissima forma, che adesso posso dire bellissima, al tempo non lo sapevo. E ho detto vabbè, proviamo col fagotto. Il primo giorno di lezione andai a lezione e rimasi sul ciglio della porta dicendo ma questo cos'è? E alla fine, andando avanti col tempo, scoprì che è uno strumento bellissimo, purtroppo poco conosciuto. Infatti l'avete introdotto con tanto di commenti per quel motivo lì. E anche a me capita di sentire, ma è un bazooka musicale. È il commento più bello che ho ricevuto in tutta la mia vita, è stato in terza media.
Bellissimo.
E io gli dissi, è esattamente
così.
E il bambino scappò. Questo un po' è l'inizio di una carriera.
È buffo perché anche l'ospite che abbiamo avuto, che suonava la viola qualche puntata fa, e di fatto è capitato a viola per lo stesso motivo, di graduatorio, violino, non violino, e alla fine era entrato nella classe di viola. Cioè è incredibile la casualità con cui uno, a volte, perché il pianoforte lo si conosce, insomma, può capitare
strumenti
e poi scoprire,
classici,
scoprire di amare invece anche strumenti meno... Ma in realtà poi non è neanche vero che le persone non lo conoscono. Noi oggi scopriremo questa cosa, perché in realtà le persone lo conoscono, solo che magari non sanno che è proprio quello strumento lì. E a proposito di questo, vorremmo già
mi è stato detto anche, ma è quello che fa,
è quello.
Il nome, ma è quello strumento che fa, esattamente così.
È così.
Direi che possiamo subito ascoltarci un passo orchestrale che secondo me molti conoscono. Poi fra i due, Apprendista Stregone o Notte sul Monte Calvo, quello che vuoi. Quale preferisci?
L'Apprendista Stregone.
L'Apprendista Stregone di Paul Dukas.
Vai. L'avete riconosciuto?
È proprio lui. Tra l'altro, adesso potendolo guardare, ribadisco, mi raccomando, la diretta Facebook in questo caso è veramente interessante. Se è partita?
Non è partita.
L'abbiamo. Beh, allora ve lo racconto io.
Lo faccio io.
Esatto.
Premesso che non
prendo il cellulare.
Non mi avevano avvisato della diretta Facebook, quindi se e mi quindi vedete non prendete un infarto.
Di stracci,
ecco.
Se no, no, non
no,
è vero.
Sto scherzando, dalla regia mi insultano, ma sto scherzando, in realtà me l'avevano detto.
Ma no, e questo per fare questo cioè il lavoro veramente che c'è di labbro, come funziona? Come fai a fare questi ribattuti così veloci? Che movimento fai?
Beh, per lo staccato, sia staccato semplice, perché poi c'è anche il doppio staccato, che si usa anche il ca. Si usa solo la lingua.
Ah, okay.
Se si vede muovere molto la bocca, qualche volta è un errore, perché rallenta ovviamente, perché certo. Il movimento della bocca fatto velocemente affatica i muscoli della guancia, e quindi dopo un po' ti obbliga per forza a rallentare. Altre volte viene usato per accentuare proprio il ta, che serve proprio per dare... non so, slancio, esatto.
E quindi con la bocca e con la lingua così, come si chiama quella cosa in cui immetti l'aria? Esatto.
Allora, c'è la diretta Facebook?
Non sappiamo non se siamo riusciti
Facebook.
A farla prima, noi
non
andiamo avanti così.
Allora ve lo spiego
ci sarà
voce, praticamente il fagotto, di cui non ho detto niente, perché alla fine della fiera ho parlato della mia carriera, ma ho detto una cippalippa del fagotto. Allora, il fagotto è uno strumento a fiato, come si può ben sentire, di forma conica, molto molto bello, però mi dispiace che non si possa vedere, non importa, praticamente ad ancia doppia,
vuoto.
Che cos'è l'ancia? Allora l'ancia è un pezzo di canna da fiume che usano, cioè un video,
esatto,
che
sì.
Usano anche i clarinettisti e i sassofonisti, solo che loro si chiama ancia singola, perché è solo un pezzo.
Un pezzo solo.
L'ancia doppia mia e anche dell'oboe. Sono due pezzi di canna messo uno sopra l'altro, legati con del filo di ottone, che provocano la vibrazione che fa creare il suono all'interno del fagotto.
Mi viene da fare una domanda, perché io in conservatorio, passeggiando per i corridoi, sai, io vedo questi fagottisti lì nel chiostro a costruire, non so, li vedo tipo falegnami lì che costruiscono. Ma che cosa costruite? Cosa costruite, le ance?
Costruiamo le ance. Sicuramente il fagotto no.
No, no, però dico, magari staranno giocando a qualcosa. Invece
no, non giochiamo a fare.
Se le costruiscono loro,
se le costruiamo
la
noi.
Meravigliosa.
Comunque è un'esigenza molto personale, perché in base a come uno soffia, a come uno sfrutta i muscoli delle labbra, allora decidi di fare delle ance più pesanti, delle ance più leggere, delle ance che gli permettano di suonare più forte o più piano,
che
o
bello.
Che vadano più in alto o più in un registro più grave, con delle note molto più gravi. E quindi sono cose molto personali, anche la misura,
certo.
La lunghezza, la larghezza.
E quindi a proposito di questo, del registro grave, no, che adesso hai citato, e anche un po', diciamo, i compositori sono divertiti a utilizzare il fagotto spesso per situazioni anche un po' goffe, un po' per questo suono.
Sì,
ci faresti
sì.
sentire il personaggio del nonno tratto dalla fiaba musicale Pierino e il lupo di Sergei
certo.
Prokofiev?
Incazzato,
sì, ma
eh?
Sì, che bronto.
Che parla...
Nella scena, nella scena è proprio così: cioè becca Pierino che esce fuori di casa senza dirglielo.
Esatto.
E il nonno esce e gli dice: senti, adesso
te ne torni.
Un mazzo così.
Esatto.
Un nostro ascoltatore ci scrive: immagino che le ance si debbano cambiare periodicamente, è vero? Quindi i registri vengono dati dai diversi tipi di ancia?
Allora, per la prima domanda, sì.
Ogni
nel
quanto
senso
cambiate
che,
circa?
Ogni quanto si rompe.
Ah, ecco.
Detto proprio fuori dei denti.
Dipende
nel
quanto
senso
suoni.
Che, esatto. Nel senso che... No, poi dipende anche dal clima. Purtroppo il legno è un materiale che, anche come per gli strumenti, è un materiale che soffre molto il clima. Quindi magari quando ci sono i cambi repentini di temperatura e umidità, ti ritrovi un'ancia che ha un giorno un suono, il giorno dopo devi fare un po' il gioco del falegname, perché magari... quello che ti agevolava prima, magari il giorno dopo ti impedisce di suonare, o comunque è molto difficile. Per la seconda domanda ti chiedo di ripeterla, perché...
Sì, no, giusto. E quindi diceva, a proposito del discorso che hai fatto, ma ci sono proprio diversi tipi di ancia che influenzano i registri?
No, no, l'ancia tipi è sempre di ancia, quella. No, semplicemente nel momento in cui magari... Cioè, è proprio per facilitarsi il lavoro nel momento in cui suoni. Che se hai un brano come quello che abbiamo suonato prima, no, come quello che forse suonerò, vedremo, che ha un registro molto acuto, per facilitarsi il lavoro uno decide di fare un taglietto di mezzo millimetro dell'ancia, fa la corcia praticamente, rendendo così facile l'emissione dell'aria per quanto riguarda il registro acuto. Ecco, un po' funziona così.
Dovete sapere che sta dicendo forse suonerò, perché noi non gli abbiamo detto i passi che dovrà suonare, li sta scoprendo adesso. È uno human jukebox. Noi gli diciamo, ci fai...
Ma io li voglio molto bene, perché li ringrazio per avermi fatto partecipare a questa...
Ma noi ringraziamo te.
E quindi glielo facciamo fare quel passo.
Aspetta,
pazzesco.
Aspetta, pensiamoci un attimo, facciamogli uno scherzetto.
Faccio
l'occhiolino.
Ah, ok, va bene, ho capito. Allora, una composizione che tra l'altro abbiamo ascoltato un pochino nella puntata della settimana scorsa, che fece un grandissimo scandalo. Parliamo della Sagra della Primavera di Igor Stravinsky.
Ah,
perché
sì, ricordo.
La violenza, e tra l'altro un nostro ascoltatore, Giorgio, settimana scorsa, io mi sono dimenticato di leggerlo nel tempo, nella fretta, ma giustamente scriveva, siccome è ballerino, e quindi lui ha anche questa conoscenza di coreografi, studia anche musica e spettacolo, così giustamente grande sottolineava gioco. Che il motivo per cui questa composizione fece tanto scalpore non fu solo la violenza della musica, ma anche la violenza della coreografia, perché i ballerini, immaginatevi, siamo nel 1913, altro che Lago dei Cigni, cioè si scannavano, sì. No, era un balletto violentissimo. E questa composizione si apre in un modo particolarissimo, ovvero con quello che per tutti i fagottisti, immagino, adesso sentiremo, è proprio... È tragico, perché silenzio, il pubblico ha appena finito, esatto, l'applauso, il direttore lì muove la bacchetta e il fagotto da solo deve sostenere.
Neanche la bacchetta.
Neanche. Funziona, gli dice, parti tu. Che tu sei lì, ti guarda, indica la mano, come dire, a te.
A te.
E tu sei da
quando
solo.
Vuoi.
Da solo, con
non
certo
domani,
comincia con
ma
te.
Quando vuoi.
Incredibile.
Così, sì.
E tra l'altro è anche molto difficile, perché Stravinsky, in maniera un po' in maniera molto simpatica, ha pensato questa melodia, che tra l'altro è tratta da melodie lituane che lui aveva avuto modo di vedere, però adesso, ma comunque è una melodia che lui riarrangia per il fagotto in un registro acutissimo per questo strumento, proprio per farlo sembrare quasi metallico, al punto che ci fu un grande compositore che si chiamava Saint-Saëns, che era presente, che uscì dopo le prime 8 misure del brano, quando chiese: ma che strumento è questo? E Casella vicino gli rispose: è il fagotto, maestro. E lui non lo aveva riconosciuto, e quindi se ne andò offesissimo, perché non sembra neanche un fagotto. Se pensate al nonno che abbiamo ascoltato prima, sentirete la differenza con l'inizio della Sagra della Primavera di Igor Stravinsky. Pazzesco, è veramente pazzesco, perché poi ha questa melodia circolare
che si ripeterà un po' per tutto l'inizio, passerà di strumento in strumento. È proprio una cosa che, proprio per introdurre, viene usata, tra l'altro, bellissima coreografia in fantasia,
è vero,
se non sbaglio,
con i dinosauri.
È proprio l'inizio, sì, cioè è la nascita dell'universo, sì. Viene usata, sì, sì, viene usato questo
vero,
brano,
c'è,
perché
c'è diciamo c'è questo puntino che si espande, esatto, sempre di più, arrivano le stelle, poi la terra, i dinosauri, questa è la musica.
Promuovo questo, più che ascolto, questa visione,
questa,
perché
visione,
chi
fantasia,
non l'ha visto,
1940 con Stravinsky ancora in vita,
bello,
che si arrabbiò perché fu tutta un po' tagliata per farci cartone animato sopra,
esatto,
e lui disse che era ancora vivo, ma la mia musica non si può toccare, invece
e
il cartone
invece
è meraviglioso, noi
Disney
siamo contenti,
sì,
esatto.
Vorrei dire che, per chi magari non sa come è fatta un'orchestra, o per chi dove trovarlo il fagotto all'interno dell'orchestra,
mannaggia,
uno si siede
così, allora, ti possono guardare all'inizio della sagra e dire: adesso lo guardo,
esatto,
che fa il sole,
alzatevi in piedi, perché Noi vediamo subito gli archi, che sono tutti quegli strumenti suonati con l'arco, appunto sono chiamati così. Quindi troviamo il violino, le viole che abbiamo scoperto le la volta scorsa, i violoncelli, i contrabbassi. Ok, dietro ci sono i fiati, i fiatisti.
I fiati.
E il fagotto, dove è seduto il fagottista solitamente? Chi hai a fianco? Chi hai alla tua destra? Chi hai alla tua sinistra? Di solito
dipende, no? Allora, solitamente al mio fianco da una parte ho tipo i clarinetti. Dipende poi dall'organico, se è un'orchestra sinfonica, certo. Cioè composta da soli fiati,
okay,
o
sinfonica,
un'orchestra con i fiocchi, quindi anche filarmonica. E solitamente ho i fiati, quelli che hanno un registro un po' più basso rispetto a magari il flauto e l'oboe, cioè i clarinetti. E solitamente alla mia sinistra non ho praticamente nessuno. Nel senso che chi ho possono essere magari dietro i tromboni o gli ottoni.
Gli ottoni, che sono quelli strumenti
anticipati. Dorati. Sono quelli gialli, quelli dorati,
che
quelli
luccicano.
Metallo, quelli d'ottone appunto,
esatto.
Sono la tromba, il trombone, il corno, la tuba, se c'è il basso tuba.
Sì.
E a proposito quindi dei materiali, abbiamo detto gli ottoni così, ci chiede un ascoltatore di cosa è fatto, cioè
è
proprio legno,
un
legno? Come
è legno.
Così lucido?
Allora, il legno è lucido perché c'è sopra la vernice. Quindi se vedete fagotti neri o è ebono, per dire, ve lo anticipo, o se no è vernice. Esistono molti fagotti verniciati, ne vedete anche di rosa, blu.
Scusa se interrompo, la regia ci dice tra l'altro che è online il video dell'esibizione appena finito, quindi non in diretta.
Mannaggia.
Ah no, verrà, a fine della puntata verrà messo online, così
accidenti.
Si può guardare il fagotto, ascoltare
andata.
E guardare.
Ah,
okay.
Così ve lo gustate.
Dicevo, è composto di vari legni, cioè più che di vari legni, può essere fatto con vari legni, che può essere acero, come il mio, pero, palissandro oppure ebano, come dicevo. Diciamo che l'ebano è un legno molto pesante e anche, immagino, difficile da lavorare, quindi magari se ne trovano pochi. Ovviamente il legno crea anche la sonorità. Ci sono legni che creano una certa tipo di sonorità e altri legni che creano un altro tipo di sonorità.
Benissimo, quindi è uno strumento tra i legni, appunto tutti quegli strumenti a fiato chiamati legni, è quello basso, diciamo, con il registro più basso, quindi
sì.
Può essere paragonato al, diciamo così, al contrabbasso degli archi,
sì.
In qualche modo, quindi
diciamo
sono
che,
registri.
Io lo metterei più come violoncello. Come contrabbasso c'è uno strumento che non ho qui,
giusto,
e
giusto.
Si chiama controfagotto. Il controfagotto è uno strumento stupendo.
È vero.
No, in realtà è uno strumento difficile da ascoltare a livello solistico, nel senso che è uno strumento con il registro più basso che possa esistere. E è sempre di meccanica, è simile al fagotto, è lungo il doppio, quindi è un tubo lungo 5 metri.
Essendo più lungo, così come il contrabbasso è più grande del violino e fa suoni più gravi, il controfagotto fa suoni ancora più gravi rispetto al fagotto.
Il fagotto te lo trasporti così intero, così come ce lo vediamo? Oppure...
No, il fagotto si smonta
in
5 parti, che adesso non riesco a farvi vedere perché sennò non riesco a stare vicino al microfono. Praticamente c'è la campana, che è la parte finale, dove appunto assomiglia a una campana. Diciamo che il nome richiama gli strumenti più proprio iconici, che sono gli ottoni. Dove vedete la campana delle
le trombe certo.
Hanno proprio la campana, questa qua è un pelo più, sembra cilindrica, ma in realtà lo strumento è conico, perché parte da un tubo di diametro, non riesco neanche a definirlo, e la fine è proprio più grande ed è una cosa proprio visibile.
Quindi
poi ci sono due parti che si chiamano aletta e gran corpo, e l'ultimo, che si chiama piede o culatta. Non è una parolaccia, quindi la posso dire. Si chiama culatta perché fa un angolo acumito. O culatta, cioè proprio l'angolo
è proprio il nome
che si chiama
geometria. Proprio.
Esattamente.
Ho capito.
Bello.
Senti, arriva un'altra domanda dalla nostra ascoltatrice che chiede quanto può costare un fagotto. Di buon livello, adesso non è specificato, però nel senso un fagotto quanto può arrivare a costare?
Marco, lo vuoi sapere?
Non so, cioè ho un po' paura di saperlo.
Può costare tantissimo, nel senso che è uno strumento che può variare dai 5.000-6.000 euro per quelli più base, nel senso quelli da studente o come magari usati. E i migliori della gamma arrivano a 35.000 euro.
Però...
Quindi è una spesa. Ovvio che 35.000 euro non li spenderei, ma spenderei 15-20.000 euro, purtroppo. Mi viene a dire purtroppo, perché
è una spesa importante.
La mia macchina l'ho pagata meno di 1.000 euro.
Infatti, diciamo che infatti bisogna fare le rate con la banca, esatto, per lo strumento. È così, è così. Il nostro lavoro prevede anche questo, purtroppo.
Sì.
Bene, io direi che possiamo fare ancora un ultimo ascolto del fagotto prima di salutare il nostro pubblico.
Va bene.
Allora, direi che possiamo passare la notte sul Monte Calvo di Grieg.
Va bene,
non è molto convinto.
No, va benissimo.
Allì. Tra l'altro veramente, cioè, la scena è surreale, perché lui ha davanti il leggio, ma non ha nessuno spartito, sta andando a memoria. Noi potremmo andare avanti a chiedergli ma invece la seconda sinfonia di Schumann, e lui tutto attaccherebbe così. Quindi
beh, magari altre cose sì, diciamo una seconda di Schumann.
Ma tu stai facendo il nostro film.
Noi ringraziamo
No, scherzo. Bene.
Ringraziamo davvero tantissimo il nostro ospite Vincenzo Riccio per essere stato con noi.
Grazie a voi, perché purtroppo mi metto in quel range di persone che sono un po' ignoranti su queste trasmissioni radio che variano da argomenti a argomenti, e quindi
il regista indica se stesso.
Sì, ero ignorante anche di te e dei registi. Scusate. E vi complimento molto e vi ringrazio molto per questa possibilità che avete.
No, ma grazie a te, e ti ringrazio anche il nostro pubblico. È arrivato un messaggio e dice: fighissimo fagotto, strumento epico. Direi che epico. Siamo passati dal
com'è
bazooka.
Com'è che si chiama?
Giorgio,
sei il migliore.
Sì. Infatti, strumento epico mi sembra la definizione giusta. Allora, siamo arrivati al momento dei saluti. Noi nell'appuntamento è per il prossimo giovedì. Stiamo arrivando in clima natalizio, quindi attenzione alle prossime due puntate.
Aiuto,
pian piano avranno
cosa stiamo
anche
pensando?
Delle sorprese. E niente, l'appuntamento è appunto sempre con Prendi Nota giovedì prossimo alle 19.30 e ovviamente anche martedì prossimo presso il Conservatorio di Parma alle 18, dove potrete sentire Luigi Abbate, che abbiamo avuto oggi con noi, e Vera Zikova a fare un programma appunto di musica russa lideristica legata al romanticismo. E grazie di essere stati con noi. Vi salutiamo, Marco Pedrazzi,
Monica Rossetti
e Simone Bottalico.
Sigla.